Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua pronto ancora questa sera per continuare il nostro studio del libro delle cronache. Ieri sera in seconda cronache al capitolo 14, se ci avete seguito, abbiamo letto del risveglio sotto Asa, re di Giuda. Asa è il pronipote di Salomone e il suo desiderio di servire Dio è forte come il suo carattere, che è eccezionale. Egli è un uomo di pace, ma non esita a scendere in guerra. Egli è un uomo di azione, ma sa essere anche uomo di preghiera. Dio diede ad Asa una grande vittoria militare. Si noti la consistenza degli eserciti, 1 milione contro 580.000. E quando Dio guida la battaglia, si vince anche con forze di molto inferiori al nemico. Ai tempi di Gedeone, come scritto nel libro dei Giudici, al capitolo 5, i Madianiti razziarono tutto quello che c'era da razziare in Israele per 7 anni, perché Dio voleva punire il popolo per le sue infedeltà. È detto che a quel tempo ognuno faceva ciò che gli pareva meglio. Ora Israele, sostenuto da Dio, fa razzia di tutte le bestie dei Madianiti di Gerar, che oggi si trova vicino a Gaza. Nel capitolo 15 del secondo libro di Cronache troveremo il proseguimento di questa vicenda. Per prima cosa vediamo come il profeta Azaria è di incoraggiamento al re. Sulla strada del risveglio ci sono 3 valichi da attraversare. Arriviamo ora al primo, che è la conoscenza della parola di Dio. Lo troviamo nei primi 3 versetti di Seconda Cronache, capitolo 15. Allora lo spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Oded, il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: «Asa e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo istruisse e senza legge». La tragedia principale ai giorni nostri è il fatto che non c'è sufficiente insegnamento biblico. Gli insegnanti biblici sono pochi e rari, eppure è di loro che c'è bisogno. E ce n'era bisogno ai tempi di Asa. Essi non avevano qualcuno che li istruisse. Avevano sacerdoti e leviti, ma mancava l'istruzione. Di conseguenza erano senza legge, senza la parola di Dio. Spesso, come leggiamo nel versetto 2, «Se lo cercate, egli si farà da voi trovare. Se lo abbandonate, egli vi abbandonerà». Ma ci dimentichiamo spesso di questo. Sansone non si accorse che Dio non era più con lui. È detto in Giudici, al capitolo 16, versetto 20. Noi spesso siamo convinti che sia con noi, ma non lo stiamo cercando più, come fece Sansone. Questo è un insegnamento della Bibbia. Queste riflessioni ci mancano se non andiamo alla parola di Dio. Ecco cosa dice il versetto 4 di Seconda Cronache, capitolo 15. «Ma nella sua angoscia egli si è convertito al Signore, Dio di Israele, l'ha cercato, ed egli si è lasciato trovare da lui». È così semplice, eppure così complicato. Amica, amico, se fai sul serio con Dio, Dio farà sul serio con te. Ho sentito delle persone dire: «Oh, io cerco di studiare, cerco di pregare, cerco di farlo, ma non arrivo da nessuna parte». Vedi, amica, amico, chi vuoi prendere in giro? Lascia che ti dica che, quando dici questo, fai Dio bugiardo. Ho una notizia per te. Dio non è un bugiardo. Dio dice: «Chi mi cerca, mi trova». Se fai sul serio con Dio, Dio farà sul serio con te. Se davvero vuoi conoscere la parola di Dio, allora Dio è pronto a incontrarti ogni volta che tu sei pronto. Leggiamo le decisioni di Asa nei versetti dal 5 al 9 da Seconda Cronache, capitolo 15. In quel tempo non c'era pace né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi c'erano grandi agitazioni, ed essi erano schiacciati nazione da nazione, città da città, poiché Dio li agitava con ogni sorta di tribolazioni. Ma voi siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. Quando Asa ebbe udite queste parole e la profezia del profeta Oded, prese coraggio e fece sparire le abominazioni da tutto il paese di Giuda e di Beniamino, e dalle città che aveva conquistate nella regione montuosa di Efraim, e ristabilì l'altare del Signore che era davanti al portico del Signore. Poi radunò tutto Giuda e Beniamino, e quelli di Efraim, di Manasse e di Simeone, che abitavano in mezzo a loro. Infatti, molte persone di Israele erano passate dalla sua parte, vedendo che il Signore, il suo Dio, era con lui. Asa comincia a volgersi a Dio. Il profeta lo incoraggia in questo e spiega perché hanno avuto tante tribolazioni e tanti problemi. Ho il forte sospetto che il messaggio del profeta si applichi a noi bene quanto a loro. Lo comprendiamo studiando la parola di Dio e vedendo come Dio ha trattato queste persone. E mi chiedo se la radice del nostro problema non sia la stessa. Abbiamo ad esempio tanti ragazzi intelligenti, ma talvolta essi prendono decisioni sciocche. Come possono ragazzi così intelligenti fare decisioni così? Perché non riusciamo a essere più saggi? Perché non possiamo avere una vera pace? Perché oggi c'è tanta illegalità? Permetti che osi dire la mia opinione sulla base della parola di Dio. È perché Dio è stato lasciato fuori. Egli non fa parte del nostro circolo mentale e cultuale, prima ancora che della nostra coscienza. E che dire degli adulti? Dove sono le guide morali del paese? Ognuno ha la sua verità, ma manca la riflessione sulla parola di Dio. Gesù dice che la sua parola è verità. Sforziamoci di esaminarla e troveremo tutte le risposte ai nostri problemi. Il versetto 9, che dice: «Molte persone di Israele erano passate dalla sua parte, vedendo che il Signore, il suo Dio, era con lui», ci dimostra che scegliere Dio è la scelta giusta, come seguire una guida che ha già scelto Dio, una guida come Asa. Nei versetti dal 10 al 15, in Seconda Cronache, capitolo 15, troviamo il passo successivo. Essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa. In quel giorno offrirono in sacrificio al Signore della preda che avevano portata 700 buoi e 7000 pecore. E si accordarono in un patto a cercare il Signore, Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro. E chiunque non cercasse il Signore, Dio di Israele, doveva essere messo a morte, grande o piccolo che fosse, uomo o donna. Si unirono per giuramento al Signore, con gran voce e con acclamazione, al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore. Avevano cercato il Signore con grande ardore, ed egli si era lasciato trovare da loro. E il Signore diede loro pace lungo i confini. Noterai che queste persone stanno attraversando il primo valico. Sono giunte alla conoscenza della parola di Dio. Si stanno volgendo a Dio e lo cercano con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo ha caratterizzato tutti i risvegli. C'è stato un ritorno alla parola di Dio. Possiamo affermare decisamente che non c'è mai stato un risveglio senza un ritorno alla parola di Dio. Non esiste una deviazione per aggirare la Bibbia. Non c'è qualcosa che possa sostituirla. Il grande movimento spirituale ai tempi di John Wesley, un noto evangelista inglese, fu costruito attorno alla parola di Dio. Wesley leggeva la Bibbia in tre lingue ogni mattina. White Moody, un altro grande uomo di Dio, e il grande risveglio spirituale dei suoi giorni portarono al grande movimento dell'Istituto Biblico, uno dei più grandi movimenti nello studio della parola. Ai nostri giorni esso sta incontrando delle difficoltà. Perché? Perché c'è un allontanamento dalla parola di Dio. Abbiamo bisogno di qualcosa di più di una superficiale familiarità con la parola di Dio. Abbiamo bisogno di qualcosa di più di un vocabolario artificiale, delle parole giuste. Il risveglio non dipende dall'attività o da un servizio o da un metodo. Richiede una reale conoscenza della parola di Dio e l'amore per essa. Amici, non possiamo avere un vero risveglio se non sulla base di una conoscenza completa della Bibbia. Io spero che il risveglio verrà. Credo che questo sia il primo valico da superare sulla strada del risveglio. In occasione della grande assemblea convocata da Asa a Gerusalemme, il popolo fece un patto con Dio, impegnandosi a cercarlo con tutto il cuore. Se anche tu cerchi il Signore con tutto il cuore, lo troverai. Ora arriviamo al secondo valico, che è la separazione scritturale. La parola separazione è una di quelle usate più a sproposito nei circoli cristiani. Asa qui sta mettendo in pratica la separazione scritturale. Leggiamo i versetti dal 16 al 19 dal capitolo 15. Il re Asa destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva eretto un'immagine ad Astarte, e Asa batté l'immagine, la fece a pezzi e la bruciò presso il torrente Chidron. Tuttavia, gli alti luoghi non furono eliminati da Israele, sebbene il cuore di Asa fosse integro durante l'intera sua vita. Egli fece portare nella casa del Signore le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate egli stesso, argento, oro, vasi. E non ci fu più nessuna guerra fino al 35° anno del regno di Asa. Vi è un secondo valico da superare, ed è qui raffigurato dalla madre di Asa, Maaca, che era una donna idolatra in casa sua, in Israele. Il valico è la capacità e la volontà di separarsi dal peccato, cioè la purezza. Asa avrebbe potuto rimuovere tutti gli alti luoghi, ma non lo fece. Egli andò con Dio soltanto per una parte della strada, eppure Dio lo usò. Come benigno Dio. La separazione non è il tentativo di raddrizzare ogni individuo e di forzare uomini che Dio usa a entrare nel tuo modello. Questa è la più stretta forma di bigottismo. Mi pare invece che molte persone dovrebbero essere separate prima di tutto da loro stesse. Quella sarebbe davvero separazione. Se si vuole il risveglio spirituale, si deve cominciare da se stessi. Ti suggerisco di entrare da solo in una stanza, tracciare un cerchio attorno a te e dire: «Signore, comincia un risveglio e fallo iniziare all'interno di questo cerchio». Avrai capito che non è un invito alla frequentazione così di moda oggi, di pratiche yoga o simili, ma un inizio di un serio esame di coscienza responsabile davanti a Dio. Dio non ci vuole annullati nell'io per essere sereni, ma consapevoli della nostra posizione davanti a Lui. Solo partendo così, Dio sarà quello che ti darà serenità vera. Passiamo al capitolo 16 del secondo libro di Cronache, dove leggeremo della mancanza di fede di Asa. Iniziamo dai primi tre versetti. L'anno 36° del regno di Asa, Baasa, re di Israele, salì contro Giuda e costruì Rama per impedire che nessuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa prese dell'argento e dell'oro dai tesori della casa del Signore e del palazzo del re e inviò dei messaggeri a Ben-Hadad, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli: «Ci sia alleanza fra me e te, come vi fu tra mio padre e tuo padre. Ecco, ti mando dell'argento e dell'oro, va». Rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, perché egli si ritiri da me. Abbiamo letto in diversi versetti che persone del regno del nord si erano trasferite in Giuda, perché vedevano che c'era un risveglio in corso sotto Asa. Baasa voleva trattenere il popolo nel suo regno e non voleva che si trasferisse a sud, in Giuda. Israele era intanto diventato militarmente pericoloso per Asa e per Giuda. Così, che cosa fece Asa? Si rivolse a un suo antico alleato, il re di Siria, Ben-Hadad, dimostrando così una scarsa fede in Dio. Cosa fece Ben-Hadad? Leggiamo i versetti dal 4 al 6, da Seconda Cronache, capitolo 16. Ben-Hadad diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele, i quali espugnarono Ion, Dan, Abel-Maim, e tutte le città di rifornimento di Neftali. Quando Baasa ebbe udito questo, cessò di costruire Rama e sospese i suoi lavori. Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda, ed essi portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per la costruzione di Rama, e con essi Asa costruì Geba e Mispa. Il re di Siria rispose e mandò le sue truppe. Questa strana alleanza ricorda quella di pochissimi anni fa, quando siriani e Israele furono alleati in Libano contro gli Hezbollah, gli integralisti islamici. Forse che da ciò è scaturita la pace tra i popoli di questi due paesi? Fu un'alleanza politica, anche quella senza il consenso di Dio. La manovra ebbe successo, ma ora il Signore ha qualcosa da dire ad Asa. Leggiamo il versetto dal 7 al 10 da Seconda Cronache, capitolo 16. In quel tempo, Canani, il veggente, si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: «Poiché ti sei appoggiato sul re di Siria, invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani». Gli etiopi e i libi non formavano forse un grande esercito, con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, perché tu ti eri appoggiato su di lui, li diede nelle tue mani. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da insensato, infatti da ora in poi avrai delle guerre. Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui, e al tempo stesso Asa divenne crudele anche contro alcuni del popolo. Perché Dio giudicò Asa? Per la sua mancanza di fede. Il terzo valico, che dobbiamo attraversare per giungere al risveglio, è la fede in Dio. Non la fede nei metodi, nell'uomo, nella Chiesa, in un sistema o in qualche organizzazione. Il risveglio richiede la fede in Dio. Quando Baasa scatenò contro Asa una guerra civile, Asa si rivolse all'antico nemico, il re di Siria, Canani. Il profeta che Dio aveva suscitato in quel periodo gli ricordò che aveva ogni evidenza del fatto che Dio lo avrebbe liberato. Dio gli aveva dato nelle mani le armate degli etiopi e dei libi, eppure in questo momento critico, Asa dimostrò mancanza di fede. Abbiamo bisogno di capire chiaramente che è la fede che salva. Noi siamo giustificati, e non per opere o per alleanza di opere come fece Asa, nel momento in cui poniamo la nostra fede in Gesù Cristo, siamo salvati. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Così scrive Paolo ai credenti di Roma e di Efeso. Vedi, amica, amico, dobbiamo vivere per fede. Paolo scrisse anche sempre ai credenti di Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Poi usa delle espressioni difficili. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Che cosa significa che in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede? Significa che siamo salvati per fede e che dobbiamo vivere per fede. Canani disse ad Asa: «Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra, per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Questo significa che Dio cerca un uomo o una donna che vogliono credere in Lui. In Ebrei 11, versetto 6, è scritto: «Ma senza fede è impossibile piacergli». Lo scrittore della lettera agli Ebrei ci dice anche che siamo circondati da una grande schiera di testimoni. Per questo motivo deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Che cos'è il peccato? È l'incredulità. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Non limitiamoci a essere salvati per fede, amica, amico. Viviamo per fede. Molti si proclamano cristiani, eppure vivono senza fede vera. Bene, voglio fermarmi qua a questo punto, vi ringrazio per l'attenzione che anche questa sera ci avete prestato, intanto ti auguro un buon riposo, mi raccomando, ci sentiamo domani, ciao.